ideal. Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir aus dankbarem Herzen, Herr Jesus von mir, für all deine Gnade und all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neu. Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir aus dankbarem Herzen, Herr Jesus von mir, für all deine Gnade und all deine Treu, die du stets beweisest aufs Neu.
Amen.
Amen.
Nun bitten wir Bruder Frank.
Ora invitiamo il fratello Frank. Saluto tutti voi nel prezioso nome del Signore. Sono contento che voi non avete guardato al vento e alle condizioni atmosferiche, ma che avete confidato nel Signore e siete venuti, come al solito, da vicino e da lontano. Noi vorremmo semplicemente augurarci che qui, al centro missionario, le strade e i marciapiedi fossero anche in buono stato come l'autostrada. Qui dovete prestare attenzione e dovete camminare curvati in avanti. Questo è come le persone anziane dicevano: quando diventa scivoloso, allora bisogna curvarsi in avanti, così se si cade delicatamente. Ad ogni modo, era ciò che si diceva. Sentitevi a vostro agio. Anche tutti coloro che sono qui per la prima volta. Posso chiedere chi è qui oggi per la prima volta? Per favore alzate la vostra mano o alzatevi semplicemente in piedi. Così sarà persino meglio. Lo so che non è molto facile, ma vedete, può essere fatto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Siate benvenuti e come diciamo sempre, la prima volta non dovrebbe essere l'ultima volta. E noi ascoltiamo del continuo, le persone vengono con la critica ed è giusto così. Si dovrebbe venire con la critica, ma con un cuore aperto, affinché Dio ci possa parlare. Se abbiamo soltanto la critica o vogliamo soltanto criticare e guardiamo a cose degne di critica, allora non avremo una buona fine. Ma se vogliamo ascoltare la parola e siamo pronti a paragonare le cose ascoltate con la scrittura, allora vedrete che è stato e sarà sempre conforme alla parola di Dio. Come Giovanni ha scritto, la verità che è in voi e dimorerà con voi per sempre. E la verità è la parola di Dio. Vorrei dare il benvenuto specialmente ai nostri amici dall'Africa, i fratelli nel ministero che sono qui per la prima volta. A loro auguriamo le benedizioni di Dio in modo speciale. In Africa ci sono alcuni problemi che noi non abbiamo qui in Europa e speriamo che Dio anche là faccia grazia e dia chiarezza per mezzo della sua parola. Poi abbiamo il nostro caro fratello Marco Vuri in mezzo a noi, che non è stato qui da parecchio tempo. E noi diamo pure il benvenuto a lui in modo speciale, ovunque egli sia seduto nell'assemblea. Dov'è Marco Vuri? Dov'è? Sì, eccolo, è quest'uomo, è quest'uomo. Ed egli mi ha detto oggi, 30 anni fa, 30 anni fa, ho udito il messaggio di Dio dalle tue labbra. E poi il fratello Kupfer ha detto: fratello Kupfer, per favore alzati in piedi affinché le persone possano pure vederti di davanti. Questo è il fratello Kupfer, un uomo che da tempo ha passato gli 80 anni. E c'è stato un tempo in cui il fratello e la sorella Kupfer venivano ogni fine settimana a Krefeld, negli anni 70. Ogni fine settimana, senza sosta. Tre volte il fratello Kupfer, durante questi 30 anni, si è trovato disteso sul letto di morte. Tre volte. E tre volte Dio ha fatto il miracolo su di lui. L'ultima volta posso ricordarlo molto bene. La sorella Kupfer mi chiamò al telefono e mi disse com'era la situazione con il fratello Kupfer e che io avrei dovuto chiamarlo quella di mattina alle 8. Ed io gli telefonai ed ecco che il Signore fece grazia, operò la guarigione e confermò la sua parola in modo meraviglioso. Fratello e sorella Kupfer, Dio vi benedica in modo speciale e sia con voi. Noi siamo felici di avervi come amici e fratelli. La sorella Kupfer venne a Zurigo alla riunione e il Signore le parlò. E poi, sì, dopo uno o due mesi feci una visita vicino a Strasburgo e allora avvenne pure con il fratello Kupfer. Sì, il Signore è fedele, egli salva, guarisce, egli salva ancora oggi. E questo mentre siamo ancora in vita, non dopo la morte. Dopo la morte non fa alcun bene ad alcuno di essere benedetti o beatificati. Tutto ciò sono comandamenti di uomini. La parola di Dio ci chiama benedetti. Beato è colui che ascolta e legge le parole della profezia di questo libro e che serba queste cose che vi sono scritte. E tutto ciò deve accadere mentre siamo ancora in vita. Noi diamo il benvenuto pure ai nostri amici dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dalla Polonia, dall'Italia, dall'Austria, dalla Svizzera, dalla Francia, dall'Olanda, dal Belgio ed oggi anche dalla Svezia. Noi vi diamo il benvenuto. E dalla Finlandia. Noi diamo il benvenuto a ciascuno di voi. Quanto spesso abbiamo cantato, verranno dall'est e dall'ovest, verranno a far festa ed ascoltare le parole del Salvatore. Oggi ci occuperemo molto brevemente della parte profetica e poi andremo nella parola. In questo luogo la parola di Dio ha avuto la preeminenza sin dal principio e l'avrà fino alla fine. E se noi menzioniamo un po' la politica o la religione, allora soltanto perché appartiene agli avvenimenti del tempo della fine e perché sono stati predetti nella Bibbia. Qui abbiamo, per esempio, tutti voi lo sapete, l'unione delle religioni. Si può leggere a lettere cubitali nel titolo. L'alleanza delle religioni del mondo. E poi si vede come il più grande cardinale nel nostro paese stringe la mano al più grande dell'Islam. E come ogni cosa si unisce. E poi, come è stato detto qui, per servire l'unico Dio. Qui abbiamo il secondo esemplare con il Papa e con il Corano. Una speciale edizione del Corano. Una speciale edizione costosa. l'edizione più costosa del Corano. E qui dice: il Papa ha baciato il 14 maggio l'anno scorso del 2002 al Vaticano il magnifico esemplare del Corano alla visita del patriarca e imam da Baghdad. Per giorni la televisione in Iraq ha mostrato questa foto. Cosa ha detto il fratello Branham? Il tempo dell'unione è il segno. Il tempo dell'unione è il segno. Ora è preso di nuovo un verso della Bibbia da Giovanni 17 affinché siano tutti uno. Ma lì è scritto di più: Padre, tu in me e Dio in loro, affinché siano uno. Non l'unione di religioni, ma tutti figli di Dio uniti sotto un capo, Gesù Cristo. Quella è la vera Chiesa. Poi abbiamo qui ancora numerosi articoli con altre sei nazioni, giungeranno a 25. Tutto ciò è iniziato nel 1951, poi venne il trattato con l'Unione Europea e poi è continuato. La predizione è qui, io leggo: quando gli altri 10 stati si uniranno nel 2004, allora l'Unione Europea avrà all'incirca 500 milioni di abitanti. Poi abbiamo qui dei giorni speciali, tempi speciali. Il trattato dell'Eliseo, il trattato tra Germania e Francia, arcinemici, sono diventati amici. Ed ogni cosa è preparata. È realmente il tempo della fine a grande velocità. Ciò che realmente ci dispiace è che lo shuttle Columbia si è distrutto. Questo l'abbiamo sentito nei notiziari poco tempo fa. Da quanti giorni era in viaggio? Era in viaggio da 16 giorni e aveva 7 astronauti a bordo. E sembra che quando sia uscito dalla stratosfera, entrando nell'atmosfera, sia avvenuta un'esplosione. E ciò che ci rattrista al riguardo è che per la prima volta un giudeo, un israelita, faceva parte di loro, il quale era sopravvissuto ad un campo di concentramento il cui padre ad Auschwitz, quando il ragazzo aveva 11 anni, gli diede la Torah e gli chiese di rimanere fedele alla Torah. Ed il padre disse: io morirò qui, ma tu uscirai vivo. Ed il padre morì, ed il figlio uscì vivo. E quest'uomo, che alla fine si trovava a Bergen-Belsen, che io pure ho visitato, come ho visitato Auschwitz, come ho visitato Dachau, e quest'uomo, fiero della Torah, è uno dei 7 che sono periti. Siamo dispiaciuti per tutti coloro che non hanno ancora compreso la parola e il piano di Dio. Poi abbiamo una speciale notizia che i giudei hanno chiesto al Vaticano di ridare i tesori del Tempio, specialmente la menorah, che fu portata via nel 70 d.C. come bottino, insieme con tutti gli altri vasi del Tempio. Loro hanno chiesto che questi vasi e la menorah siano ridati e tornino in Israele. In realtà molte cose dovrebbero essere menzionate, perché ciò mostra che ora abbiamo raggiunto il tempo della fine. E loro vogliono i vasi del Tempio, specialmente la menorah, a motivo del fatto che loro aspettano la ricostruzione del Tempio. Dio naturalmente ha ricondotto il suo popolo da 143 nazioni, come egli aveva promesso in Isaia 14, verso 1, in Geremia 31, dal verso 1 al verso 10, nel profeta Ezechiele, capitolo 36, dal verso 14, in modo speciale, dove è scritto letteralmente che egli avrebbe radunato il suo popolo da ogni nazione in cui egli li aveva dispersi. E questo è diventato realtà. Le profezie della Bibbia vengono adempiute davanti ai nostri occhi. E il Signore ha parlato dell'albero di fico nella parabola e ci ha fatto conoscere già in Osea capitolo 9, verso 10, che Dio usa l'albero di fico come simbolo per Israele. E noi vediamo questa profezia adempiersi davanti ai nostri occhi. E il Signore ha detto: quando vedrete accadere tutte queste cose, allora rialzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Ed egli disse, in riferimento all'anno 70, il nostro Signore disse: pregate che la vostra fuga non avvenga d'inverno né di sabato. Non in inverno, perché non è buono, né di sabato, perché non va bene. Ciò fu adempiuto in quel tempo, quando l'imperatore Tito, nell'anno 68, circondò la città. E il Signore aveva detto: quando vedrete la città circondata, allora fuggite ai monti. Chi è sul tetto di casa non torni a prendere nulla in casa, fuggite di corsa. Josephus, il famoso storico di quel tempo, ha riportato che nessuno di coloro che credevano nel Messia rimase in città quando gli eserciti circondarono Gerusalemme. Tutti i veri credenti che avevano creduto ciò che il Signore aveva detto lasciarono la città. Questo è ciò che ha scritto uno storico non credente di nome Josephus. Dunque, non è indirizzata a noi di pregare che la vostra fuga non avvenga di sabato o d'inverno, ma invece pregate affinché possiate ricevere forza per sfuggire a tutte queste cose che verranno sulla faccia della terra. Ed è ciò di cui si tratta oggi: essere rivestiti con la potenza dall'alto. Abbiamo già ascoltato una meravigliosa parola di introduzione. Tutto ciò che Dio fa, egli lo fa secondo la sua parola. Può essere esaminato e comprensibile. Tutto ciò che egli ha detto nella sua parola accade come è stato annunciato, come è stato promesso. Quante volte lo diremo? Alla prima venuta di Cristo, 109 profezie sono state adempiute. Tutto ciò che era scritto, dalla sua nascita fino alla sua ascensione in cielo, tutto ciò che era scritto nei profeti, nei salmi e nella legge di Mosè. E il Signore ha aperto l'intendimento ai suoi per comprendere le scritture. Gli scribi continuavano ad interpretare, ma ai suoi il Signore rivelava la parola nell'originale e mostrava loro l'adempimento. E perciò il nostro nuovo opuscolo avrà per titolo: nel principio era la parola, non l'interpretazione. Nel principio era la parola. non l'interpretazione. Dio non ha nulla a che fare con le interpretazioni. La prima interpretazione l'ha fatta il nemico nel giardino dell'Eden. E la prima interpretazione è stata la prima menzogna sulla terra. E l'ultima interpretazione sarà l'ultima menzogna. Ma la parola del nostro Dio è pura e santa. È vera e rimane per sempre. Che ognuno interpreti come vuole. Sebbene io debba dire che ho un peso nel mio interiore. Che talvolta, come ieri, quando ho registrato il programma per la televisione in lingua inglese, è una tristezza interiore mi afferra quando penso che tutta la cristianità è stata ingannata. Si deve semplicemente pensare che nell'anno 217 un uomo di nome Tertulliano dalla Tunisia venne a Roma ed inventò là il termine Trinità o Unità Trina e spiegò alle persone che c'è una Trinità, cosicché sono tre. Mi sono fatto una copia qui. Qui è realmente scritto: queste tre persone della Trinità sono unite l'un l'altro in un amore eterno. Si parlano l'un l'altro, si amano l'un l'altro e fanno ogni cosa insieme, l'uno per l'altro. Pensate un po'. E poi, se uno non accetta o crede il credo di Nicea, allora è un figlio di morte, perché in tutte le chiese libere, conta il credo di Nicea. Ed è dichiarato essere il credo apostolico. Ed è stato formulato centinaia d'anni dopo che erano vissuti gli apostoli, sia a Nicea, sia a Calcedonia, sia nell'anno 325 o nell'anno 381. E poi questo viene detto che sia il credo valido, come è stato proclamato da Teodosio nell'anno 380. E questo è diventato il credo in tutte le assemblee cristiane e chiese, fino a questo giorno. E contro di questo dobbiamo mettere la parola di Dio sul candelabro. E dobbiamo dire, non tre sono uno. Riflettete per un istante. Che là, se ve ne fossero seduti tre che parlano l'un l'altro, che si amano l'un l'altro, che si aiutano l'un l'altro, pensate un po'. Dio è per sempre uno. E questo unico Dio si è rivelato. Ciò che fanno tali persone con più di 6.000 posti nell'Antico Testamento dove il Signore Dio è menzionato come l'unico, cosa fanno tali persone con Romani capitolo 3, Romani capitolo 3 verso 30. Romani capitolo 3, verso 30. Qui è scritto, poiché vi è un solo Dio. Le persone non leggono la Sacra Scrittura? Oh sì, la leggono, ma interpretano le proprie dottrine nelle Sacre Scritture. E contro questo è fatta una protesta in questo luogo. Qui sarà proclamata la parola di Dio che rimane per sempre. E tutti coloro che sono da Dio ascolteranno la parola di Dio. cosa fanno le persone con Galati capitolo 3 verso 20? Galati capitolo 3 verso 20. Galati capitolo 3 verso 20. Or il mediatore non è mediatore di una sola parte, ma Dio è uno. Le persone ignorano la parola di Dio e hanno il loro credo. Loro dicono, è un credo apostolico. Il credo, la confessione di fede degli apostoli è in questo libro, nel libro degli Atti e in tutte le epistole degli apostoli. In nessun catechismo, in nessun libro di chiesa, la dottrina degli apostoli è soltanto in questo sacro libro del nostro Dio. Esso è scritto in Atti capitolo 2 verso 42 che la chiesa primitiva rimaneva nella dottrina degli apostoli. Dunque, dobbiamo comprendere ora che la chiesa del Dio vivente alla fine del tempo della grazia deve essere riportata al principio, perché il nostro Signore è l'Alfa e l'Omega. Egli è il primo e l'ultimo. E come lo Spirito operava nel principio, così deve operare alla fine. E quello che è stato predicato e praticato al principio, questo deve essere predicato e praticato alla fine. Noi pensiamo qui a numerosi riferimenti biblici, cominciando nel profeta Amos, capitolo 8, dove ci viene detto direttamente cosa avverrà alla fine dei giorni. Amos, capitolo 8, verso 11. Ecco, verranno i giorni, dice il Signore l'Eterno, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete d'acqua, ma piuttosto di udire le parole dell'Eterno. Una promessa. I giorni verranno. I giorni sono venuti. Noi viviamo in essi. Ed ora, subito dopo, viene detto che chi non discerne la prima parte, vale a dire chi non vuole ascoltare la parola di Dio, allora costoro, quando sarà troppo tardi, vagheranno da un mare all'altro per ascoltare la parola e non la troveranno. Leggiamo il verso 12 in Amos capitolo 8. Essi andranno errando da un mare all'altro, da nord a est, correranno qua e là in cerca della parola dell'Eterno, ma non la troveranno. Ecco il punto. Quando Dio opera su questa terra e quando Egli rivela la sua parola, allora il momento è giunto che noi prestiamo attenzione a ciò e che ascoltiamo ciò che lo Spirito dice alle chiese e non quello che poi qualcuno mette in azione quando è troppo tardi. Quando con il popolo di Israele, quando la nuvola e la colonna di fuoco si muoveva, allora tutto il popolo si alzava e si muoveva con essa. In quel momento, quando il Signore si alza, quando Egli adempie le profezie della Bibbia e le promesse, allora il momento è giunto, non più di ragionare ancora, questo l'abbiamo fatto abbastanza, ma di credere, come dice la Scrittura, e di ascoltare le parole del Signore. Poiché così è scritto, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. In primo Tessalonicesi, l'Apostolo Paolo si riferisce a primo Tessalonicesi capitolo 2, vale a dire che la parola non è la parola di uomini, ma com'è in verità la parola di Dio. Primo Tessalonicesi capitolo 2 verso 13. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come veramente, quale parola di Dio. Magari continuiamo a leggere, che opera efficacemente in voi che credete. Noi non ascoltiamo soltanto la parola. La parola ha effetto, ha un impatto in noi. La parola ci fa vedere gli errori e noi ci separiamo da ogni cosa che non è biblica. Come Dio ha detto, voi popolo mio uscite fuori e separatevi e non toccate nulla di immondo. Poi abbiamo in 2 Timoteo una parola molto conosciuta che ho letto più che abbastanza. 2 Timoteo capitolo 4 verso 2. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. E poi la richiesta, ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze. Con la vera proclamazione non v'è collegata la lode, ma le sofferenze. I profeti venivano perseguitati e lapidati, non perché erano dei criminali, ma perché erano portatori della parola. E perché le persone non volevano ascoltare la parola. Nonostante ciò, Dio ha sempre mandato i suoi profeti in ogni tempo. Poi abbiamo un accenno nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Anche qui abbiamo letto qualche volta. Giovanni, capitolo 17, il verso 14 dice: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché non sono del mondo. Noi non apparteniamo al mondo né al Concilio Mondiale delle Chiese. Possiamo essere soltanto dell'uno o dell'altro, o sotto Cristo, il capo della Chiesa, di un sol cuore e di una sola anima, come anche un compositore tedesco ha scritto, cuore a cuore uniti insieme, cercando il riposo nel cuore di Dio. Veniamo semplicemente a riposare in Dio, nella parola di verità, ed essere penetrati e santificati in essa. Leggiamo ancora una volta Giovanni 17, verso 14. Io ho dato loro la tua parola. Ce l'ha data Egli? Amen. Egli ci ha dato la sua pura e santa parola per mezzo della sua grazia. Poi continuiamo a leggere. Perché non sono del mondo, come neppure io sono del mondo. Io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Chi è il maligno? Naturalmente il nemico. Poi continua nel verso 16. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità. La tua parola è la verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Ci sono persone che pensano che con la propria santificazione possano piacere a Dio. Una santificazione valida davanti a Dio avviene nella parola di verità, nel cammino d'ubbidienza nella fede. Non solo nella fede, ma nell'ubbidienza della fede. Abramo non credette soltanto Dio. Abramo ubbidì a Dio. E chi vuole comprendere la lettera ai Romani in modo appropriato deve leggere in Giacomo. E chi legge in Giacomo deve leggere anche in Romani. In un posto l'enfasi è sulla fede e nell'altro posto l'enfasi è che la fede senza le opere è morta e che la fede è soltanto confermata tramite le opere affinché Dio possa adempiere ciò che Egli ha promesso. Dio aveva dato la promessa che sarebbe nato Isacco e questa promessa Abramo la credette, ma poi venne il tempo in cui il Signore Dio disse, Genesi 22, sacrificami il tuo unico figlio che tu ami sul monte che io ti mostrerò. E quello era un tempo di prova. Non era richiesta soltanto la fede. Prima la fede era sufficiente. Cosa poteva fare di più Abramo nei 25 anni se non di credere? E chi legge attentamente Romani capitolo 4 vedrà che Abramo divenne sempre più forte nella fede. Egli non vacillò in tutti quegli anni per incredulità. Quando oggi ho parlato con il fratello Kupfer, che sono passati 30 anni, allora è sorta la domanda: cosa ci hanno portato questi 30 anni? E anche noi ci siamo resi conto che siamo stati stabiliti e fortificati nella fede, che siamo diventati più certi, che vediamo le cose in modo più chiaro oggi di come le vedevamo 30 anni fa. Che possiamo piazzare ogni cosa meglio per la grazia di Dio. Poiché il tempo è avanzato, il tempo non si è fermato. E così noi ringraziamo il Signore che tutta la progenie d'Abramo diventa sempre più forte nella fede e non vacilla tramite argomenti che conducono all'incredulità. Ma crede come ha detto la Scrittura. Poi leggiamo in merito ad Abramo in Ebrei capitolo 11 che egli credette che Dio era in grado di risuscitare i morti e che lui avrebbe sacrificato Isacco, ma egli lo avrebbe riportato in vita. Quella è la vera fede. Di confidare in Dio nel tempo della prova, confidare in Lui e fare ciò che Egli richiede da noi. Dio prende la responsabilità per noi. Egli aveva dato la promessa per Isacco che in Lui tutte le generazioni sulla terra sarebbero state benedette. Allora Egli non sarebbe stato più, ma Dio usò Abramo per annunciare il piano di salvezza. che legge poi in Galati 3. Allora Cristo è la semenza spirituale di Abramo che era stata promessa sin dal principio. In realtà si potrebbe ritornare qui nel giardino dell'Eden, Genesi 3, verso 15, quando il Signore Dio disse al nemico: io metterò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la sua progenie. Io pensavo riguardo a ciò che ci sono due speciali punti che le persone contrastano, specialmente i predicatori. Da un lato c'è la deità e dall'altro lato c'è quello che è realmente accaduto nel giardino dell'Eden. E io dico sinceramente, a chi Dio non dà grazia e rispetto verso la sua parola e rivelazione per mezzo del suo spirito, questi non lo vedrà mai e mai lo comprenderà. Da noi stessi non lo potremmo mai vedere, ci deve essere rivelato. Proprio come tutte le profezie della Bibbia sono sparse in tutta la Sacra Scrittura, così pure le verità bibliche sono sparse ovunque. Lo Spirito di Dio riporta ogni cosa ad un solo denominatore. Io devo pensare, se qualcuno, per esempio, legge Genesi capitolo 5, Genesi capitolo 5, proprio brevemente ora, dalla Sacra Scrittura. Poi abbiamo qui in Genesi capitolo 5, abbiamo qui dal verso 1 al verso 17 la genealogia elencata. Leggo soltanto l'inizio e poi forse l'ultimo verso. Vado a dire il verso 17. Leggo da Genesi capitolo 5. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Li creò maschio e femmina. Li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. E poi dice: Adamo visse 130 anni e generò un figlio a sua somiglianza, conforme alla sua immagine, e lo chiamò Set. Voi tutti potete ascoltare e continuare a leggere. Adamo, Set, Enosh, Kenan, Mahalel, Jared, Enoch. Sette. Dov'è Caino? Se egli fosse stato il primogenito, perché non è scritto in questo libro di Dio come primogenito? Tutti coloro che leggono la Bibbia sanno che la primogenitura gioca un ruolo molto importante davanti a Dio. Giacobbe fece ogni cosa per essa, per ricevere la primogenitura. E Dio disse: ogni primo parto, sia tra gli uomini sia tra gli animali, esso appartiene a me e sarà consacrato a me. E qui non si legge nulla che Adamo abbia generato Caino. Si legge soltanto Adamo, Set, Enosh, Kenan, Malael, Jared ed Enoch. Sette complessivamente. E chi vorrebbe andare nel Nuovo Testamento, qui ci viene mostrata la genealogia in avanti, vale a dire dall'inizio nella continuazione. Nel Vangelo di Luca ci viene mostrata all'indietro, fino ad Adamo. Leggiamolo insieme. Nel Vangelo di Luca, Luca capitolo 3, affinché ciò sia sistemato una volta per tutte, e che possiamo essere certi quando ci viene chiesto in merito a questi soggetti. In merito a questi soggetti nessun credente dovrebbe argomentare, ma dovremmo conoscere la Bibbia così tanto da dire: caro fratello, cara sorella, leggiamo ora per un momento. E poi si può leggere in Genesi 5, si può leggere nell'Epistola di Giuda, Enoch, il settimo da Adamo, e potete leggere in Luca capitolo 3, e qui io leggo gli ultimi due versi di Matusala, di Enoch, di Jared, di Mahalalel, di Kenan, di Enosh, di Seth, di Adamo, di Dio. Ha Dio dimenticato qualcosa? No, certamente no. Vedete? La sapienza di Dio è più grande di quanta possa essere quella di tutti gli uomini. E Dio di proposito ha nascosto questi misteri agli uomini affinché possa rivelarli al suo popolo per grazia. Se leggiamo in questa luce, diciamo Genesi 5, i primi versi, e qui in Luca capitolo 3 gli ultimi versi, se poi leggiamo in questa luce 1 Giovanni capitolo 3 verso 12, allora abbiamo la risposta e non abbiamo bisogno di chiedere ad alcun uomo. 1 Giovanni capitolo 3, qui dice dal verso 10 al verso 12, da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. Poiché questo è l'annuncio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Egli era dal maligno, le sue opere erano malvagie, e Satana è assassino sin dal principio. Quando egli viene soltanto per uccidere e distruggere, come ha detto il nostro Signore. Dunque, serviamo per sempre ciò. Ogni domanda biblica ha una risposta biblica. Noi dobbiamo semplicemente essere condotti a ciò dallo Spirito. Per esempio, noi leggiamo ora in Giovanni capitolo 17, e chi aveva gli occhi un po' sopra vede il verso. Vale a dire qui, Giovanni 17, qui sta scritto nel verso 12, Giovanni 17, verso 12. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato. E nessuno di loro è perito, tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. E se poi prendiamo il figlio della perdizione in Giovanni 17, verso 12, e andiamo in 2 Tessalonicesi, capitolo 2, allora abbiamo esattamente laddove ciò appartiene. 2 Tessalonicesi, capitolo 2, parla di ciò nel verso 1. direttamente del ritorno di Gesù Cristo. Anche questo è molto importante. Leggiamo a motivo del collegamento, nel verso 1, in 2 Tessalonicesi, capitolo 2. Or vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signor nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, di non lasciarvi subito sconvolgere nella mente, né turbare o da spirito, o da parola, o da qualche epistola, come se venisse da parte nostra, quasi che il giorno di Cristo sia già venuto. Ed ora viene: nessuno vi inganni in alcuna maniera. E ci sono molti modi di sedurre sulla terra, e Satana ha la giusta disposizione che si adatta su ogni religione e denominazione. Egli ha la giusta disposizione. Nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Noi vediamo che, come in quel tempo Satana entrò in Giuda e come egli diventò il figlio della perdizione, il traditore, che da un lato poteva riferirsi a Gesù Cristo e dall'altro lato Satana entrò in lui. Così è ora che Satana entra nell'anticristo, nel figlio della perdizione. Ed Apocalisse 13, verso 2, viene adempiuto. Il dragone dà a quest'uomo il suo trono, la sua potenza e grande autorità. Così è scritto. Cari, noi non viviamo nel tempo della riforma, né nei tempi dei risvegli che hanno seguito, e neppure 100 anni fa, né 50 anni fa. Noi viviamo adesso, molto vicini, prima del ritorno di Gesù Cristo, dove tutto il mondo viene abbandonato alla seduzione, vale a dire tutti coloro che non hanno creduto la verità. E la verità è soltanto la parola di Dio. E soltanto la parola di Dio dimora in eterno. Tutte le interpretazioni svaniranno, e con esse tutti coloro che le credono. Ma chi crede, come dice la scrittura, dimora in eterno. La fede deve essere secondo la scrittura. Soltanto allora può sussistere davanti a Dio. Lasciate che riassumiamo ciò di cui si tratta, e al riguardo vorrei leggere il Salmo 118, versi 15 e 16, per avere davanti a noi che il Signore è presente laddove il suo popolo si raduna per confermare la sua parola, e soltanto là sarà udito il vero grido di vittoria. Soltanto là dove si crede, come dice la scrittura, là Dio può manifestare la piena vittoria della croce del Calvario. Laddove si crede secondo la scrittura, là il braccio di Dio è esaltato quale destra di Dio. E qui leggiamo nel Salmo 118, versi 15 e 16, un grido di giubilo e di vittoria risuona nelle tende dei giusti. La destra del Signore fa prodigi. La destra dell'Eterno si è alzata. la destra dell'Eterno fa prodigi. Cari, noi viviamo in un tempo in cui Dio conduce fuori il suo popolo. Nell'Antico Testamento abbiamo il paragone. Durante l'uscita fuori di Israele dalla schiavitù avvennero grandi segni e prodigi. Dio scese dal cielo e si rivelò al suo servitore Mosè e poi a tutto il popolo. Innanzitutto a Mosè. Egli vide il pruno ardente. Egli si tolse le scarpe. A lui fu detto: io ti mando. Poi tutto il popolo vide la colonna di fuoco e la nuvola, quale conferma che quest'uomo diceva la verità. Egli era mandato da Dio per condurre fuori il popolo. Ebbero luogo opere potenti nel momento in cui Dio adempì la promessa e condusse fuori il suo popolo. Cosa aspettiamo adesso? In quel tempo ci fu l'uscita e poi venne il tempo della prova durante i 40 anni e poi l'entrata nella terra promessa. Una volta attraverso il Mar Rosso e poi attraverso il fiume Giordano. In primo luogo Dio conduce fuori, poi viene il tempo della prova e poi viene la guida in coloro che rimangono fedeli. Per esempio come Giosuè e Caleb, che avevano realmente fede e non guardavano ai giganti, non guardavano alle circostanze, ma che credevano la parola della promessa e videro l'adempimento di quello che Dio aveva promesso. Ora avvengono entrambe le cose. Quanto sia lungo il tempo in mezzo a ciò, Dio solo lo sa. Entrambi accadono adesso. L'uscita e l'entrata. L'uscita da ogni cosa che non è in conformità con Dio e la sua parola, e la guida in tutto ciò che la parola di Dio dice e ciò che è in accordo con essa. Entrambi accadono adesso. Ed io dico questo non per la mia causa o per la vostra causa, io dico questo a motivo della verità. Dio ha mandato il fratello Branham. Ciò rimane vero per sempre. Come certo che c'era un profeta alla prima venuta di Cristo, e come certo che la promessa è stata adempiuta in Isaia 40 verso 3, una voce grida nel deserto: preparate la via al Signore. E poi la promessa in Malachia 3 verso 1. E chiunque abbia letto i quattro Vangeli sa che il nostro Signore ha confermato che queste due scritture erano state adempiute. Egli l'ha confermato in Matteo capitolo 11 verso 10. Egli l'ha confermato in Marco capitolo 1 verso 1 fino a 3. Egli l'ha confermato in Luca capitolo 3 nei primi versi. Egli l'ha confermato in Giovanni capitolo 1 dal verso 19. Qui a Giovanni fu chiesto: sei tu il Cristo? E gli disse no. Sei il profeta? E gli disse no. Sei l'Elia che dovrebbe venire? No. Chi sei? E nel verso 23 egli diede la risposta: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Noi dobbiamo essere stabiliti sulla testimonianza di due, tre o più testimonianze nelle sacre scritture. Rimane soltanto la promessa. Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. 2000 anni fa irruppe il giorno della salvezza. Noi abbiamo persino un inno tedesco. Il giorno della salvezza è venuto per me. Nel profeta Isaia, capitolo 49, voi potete leggere dal verso 6. e gli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Ti ho stabilito come la luce delle nazioni perché tu sia la mia salvezza fino all'estremità della terra. E continuando a leggere, vediamo che là si tratta del giorno della salvezza, che poi Paolo conferma in 2 Corinzi capitolo 6 verso 2. Cari, non abbiamo bisogno di interpretare. Noi crediamo come ha detto la scrittura. 2000 anni sono passati e il giorno del Signore non è ancora venuto, è tuttora davanti a noi. In quel tempo il giorno della salvezza irruppe e Giovanni era il preparatore. Se al nostro caro fratello Branham è stato detto e al riguardo egli non poteva farci nulla, non era stata la sua decisione. Anche Mosè non aveva deciso da se stesso, Dio l'aveva deciso. Geremia non aveva deciso da se stesso, Dio aveva deciso. Dio decide, Dio chiama, Dio incarica, Dio manda. E così è stato pure con Giovanni e con tutti i profeti. È stato Paolo a prendere la decisione di diventare un Paolo da Saulo? No. Egli era sulla via. Egli voleva in qualche modo catturare i credenti. E chi ha preso la decisione? Il Signore, il fedele Signore. Egli gli apparve sulla via: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed ecco che egli cadde a terra. La luce era più splendente del sole che splende a mezzogiorno. In quell'area il sole splende realmente abbastanza forte. Chi è stato in Israele sa questo, e chi non è stato in Israele può venire con noi a maggio. Ma per portare ciò ad un punto, non sono gli uomini a decidere e a dire: caro Dio, ora io voglio fare qualcosa per te. Dio decide ciò che accade nel suo regno. Cosa poteva fare il fratello Branham al riguardo, che fu ordinato come predicatore dal dottor Roy Davis nella Chiesa Battista nel 1932 e che poi ebbe la sua prima tenda indipendente nel 1933 e alla fine della campagna con la tenda c'erano circa 300 persone che divennero credenti e che volevano essere battezzati. E quest'uomo di Dio era sopraffatto di ciò che il Signore aveva fatto. Ed ora voleva mostrare come egli agiva in modo biblico. E mentre stava per battezzare la 17ª persona, egli alzò lo sguardo verso il cielo e disse: oh Dio, come io battezzo in acqua, così possa tu battezzare con lo Spirito Santo e col fuoco. E in quel momento la luce splendente irruppe attraverso le nuvole, visibile a più di 4.000 persone. Molti piansero, altri svennero, altri si inginocchiarono e si misero a pregare. E da quella luce venne la voce: come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Dovrei io essere contro ciò? No, io sono a favore di questo, perché Dio ha mantenuto la sua parola e ci ha mandato un profeta come Elia. Egli ha messo in ordine le dottrine degli apostoli. Tutte le dottrine della Bibbia sono state messe di nuovo sul candelabro. Poteva qualcuno chiamare fuori un altro quando egli stesso era nell'errore? Un uomo di Dio è un uomo di verità, perché egli sta nella verità e la verità è in lui, come ha detto pure Paolo. Chi è per la verità? Persino il nostro Signore l'ha detto: ascolta la mia voce. Se qualcuno dice questo alle persone, allora non lo credono, ma chi è da Dio lo crederà. Egli saprà che con tali cose non si può giocare e nessuno ha il diritto di mentire o ingannare il popolo di Dio. Io non dimenticherò mai questo giorno, quel mattino, nel dicembre 1969, sulla via da New York a Tucson, ho fatto una sosta a Washington. Avevo sentito che il fratello Branham aveva detto in merito alla foto con la luce sul suo capo e il dottor George J. Lacey, quella persona importante dell'FBI, l'aveva confermato che nessuna doppia esposizione o ritocco era stato fatto con essa. Egli firmò il documento, la luce era là. La macchina fotografica prese ciò ed apparve sulla pellicola. Ed io non dimentico quel mattino, ve l'ho detto prima, ho cercato per un'ora e mezza, erano le 11:15 e quando stavo per arrendermi chiesi ad un uomo che veniva verso di me se sapesse dove si trovava la sala dell'arte ed egli disse: lei sta proprio di fronte ad essa, deve semplicemente entrare. Quella era realmente l'ultima casa in quella fila di edifici governativi che stavano vicino alla Casa Bianca. Io entrai ed ecco, in meno di 10 minuti, quell'uomo mi condusse e disse: io le mostrerò la foto. Io, Ewald Frank, con i miei propri occhi ho visto questa foto con la colonna di fuoco nel dicembre 1969, nella sala dell'arte. Io osservavo come quell'uomo teneva la foto in mano e disse: egregio signore, voglio dirle ora che questa foto andrà a finire in un cassetto, perché non possiamo fare nulla con essa, perché non è stata data alcuna descrizione con la foto, perché non c'è alcun interesse da parte del pubblico. Io ho visto come egli ha tirato il cassetto e come in modo dimostrativo metteva la foto nel cassetto. Ho sentito una pena nel mio cuore, non sapevo pure cosa fare, per me era chiaro, ma per dire pure questo, perché non si è potuto mettere là una breve descrizione della foto? Tuttavia, oggi ognuno può cambiare le cose. Anche gli Stati Uniti non hanno riconosciuto l'ora della loro visitazione divina. Sin dai giorni della Bibbia, nel corso dei 2000 anni passati, cose così grandi non erano mai accadute come sono accadute là. Ed ecco, più di 20 anni fa le persone si sono rallegrate e tuttavia non hanno riconosciuto quale scopo Dio aveva con questo ministero. E qui io penso a Filippesi capitolo 3, dove Paolo dice: ci protendiamo verso le cose che ci stanno davanti. Non parlando soltanto in merito a un messaggio o in merito ad un messaggero, ma avendo riconosciuto qual è il tempo all'orologio del mondo, che possiamo vedere il tempo e l'ora in cui viviamo. L'abbiamo menzionato prima, da un lato l'unificazione del mondo, di tutte le religioni, di tutte le chiese, sotto il motto: noi tutti abbiamo un unico e medesimo Dio. E noi dobbiamo dire: il Dio dei musulmani non è affatto Dio, ma è un Dio luna inventato. E avete ascoltato dai notiziari? Loro hanno fatto degli scavi nell'antica Babilonia ed hanno trovato là la mezzaluna, proprio come l'Islam la usa come loro segno. In qualche modo mi ha toccato. Io l'ho letto, ma adesso l'hanno trovato loro stessi, che i babilonesi già in quel tempo adoravano il Dio della fertilità, Allah. Ed ora, tramite gli scavi, ciò è venuto alla luce. Dunque, questo Dio non ha nulla a che fare con il Dio d'Abramo, Isacco e Giacobbe. Non è un Dio della fertilità, ma un Dio infertile, inventato dagli uomini. E poi, se leggiamo ciò che i padri della Chiesa hanno fatto dell'unico vero Dio, che l'hanno diviso in tre persone, allora questo non è neanche il vero Dio, non è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, ma un Dio formato. E questo non è il nostro Dio. Il nostro Dio è colui che ci ha formati. Questo è il nostro Dio. In questo Dio noi crediamo, nel quale abbiamo letto che egli creò Adamo alla sua immagine. Credete che egli abbia tre facce o tre forme? No e ancora no. Una forma e una faccia. E davanti alla sua faccia ogni ginocchio si piegherà ed ogni lingua confesserà che egli è il Signore per la gloria di Dio. Vedete? Solo uno. Vedete dove stiamo? Non possiamo appartenere a questo o a quello. Tutti gli altri possono unirsi, possono fare la marcia verso Assisi, 12 religioni del mondo possono unirsi e pregare, e ciascuno prega nel proprio compartimento, uno prega in un modo, l'altro in un altro modo, non noi. Per noi è valido ciò che è scritto in Giovanni 4, verso 23 e 24. Donna, io ti dico, l'ora viene in cui non adorerete qui su questo monte, né a Gerusalemme, ma adorerete Dio in spirito e verità, perché Dio è spirito e coloro che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Io non adoro un Dio fatto dall'uomo, io adoro questo Dio nella cui immagine sono stato creato. E noi ringraziamo Dio. Se nel Nuovo Testamento è scritto di Gesù Cristo, per esempio in 2 Corinzi, che egli è l'immagine di Dio, cari, per me il soggetto della Deità è uno dei più meravigliosi. E più si entra in profondità in ciò, più si vede e si comprende. Ma è lasciato più che abbastanza che noi non possiamo ancora comprendere. Dio ci tiene così finché passeremo dal tempo all'eternità. Ma egli ci rivela abbastanza affinché noi possiamo credere come ha detto la Scrittura. Cari, lasciatemi terminare con questo, che anche un tempo di prova verrà per noi. E questo potrebbe iniziare molto presto. Noi siamo preparati e sappiamo che Dio sarà con noi. Non dobbiamo preoccuparci, ma il momento viene. E questo il fratello Branham l'ha visto già in quel tempo, che tutti coloro che non faranno parte del Concilio Mondiale delle Chiese, le loro porte saranno chiuse ed inizierà la persecuzione. Ed è allora che vi sarà un breve periodo in cui Dio ancora una volta scuoterà il cielo e la terra. Ed egli farà ciò che non è mai accaduto sulla terra. Egli riassumerà tutto ciò che è accaduto al tempo di Mosè, al tempo di Giosuè, nel tempo dell'Antico e del Nuovo Testamento. Riassumerà ogni cosa e la fine sarà più gloriosa e potente di come è stato l'inizio. Ritorniamo a Dio, ritorniamo alla sua parola, credendo come dice la Scrittura ed ubbidendo. E su questo, allora, tutta la benedizione resterà. Non siamo stati noi a cercare Dio, ma è stato Lui a cercarci. Egli ci ha amati e si è rivelato a noi. Lodato e benedetto sia il suo santo nome. Ma tramite questo riconosciamo che noi abbiamo trovato grazia con Dio. Ed oggi vogliamo ringraziare Dio che noi possiamo appartenere alla sua Chiesa, alla Chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, che noi apparteniamo alla Nuova Gerusalemme, alla città di Dio, come sposa dell'agnello, che ascoltiamo la voce dello sposo, che crediamo la sua parola e la riceviamo nel nostro cuore ed ubbidiamo a tutto ciò che Egli ci comanda. Di più non possiamo fare e Dio non richiede più da noi, semplicemente di essere ubbidienti nella fede fino alla fine. E poi Marco 16:16 viene adempiuto: chi crede ed è battezzato sarà salvato. La fede è seguita dal battesimo. Se uno vuole aggirare ciò e dire: Paolo ha scritto ai Corinzi che Dio non lo aveva mandato a battezzare, oltre a questo o a quello non ha battezzato alcuno, dietro a ciò nessuno si può nascondere. Ma si deve prendere Marco 16 e tutte le altre scritture così come sono scritte, diventando credenti e lasciandosi battezzare. E così Dio ci mostra ora la sua via, alla fine, come è stata seguita dai nostri fratelli e le nostre sorelle all'inizio. Lodato e benedetto sia il nostro Dio. Come Padre, Egli si è rivelato sopra di noi nel cielo, perciò noi diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sulla terra nel Figlio, Emanuele, Dio con noi. Chi ha visto me, ha visto il Padre. E in noi, per mezzo dello Spirito Santo, Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Un unico e medesimo Dio, che si manifesta in diverse maniere per portare a compimento il suo piano di salvezza con i suoi figli e le sue figlie. A Lui, il Dio Onnipotente, sia l'onore, ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi per pregare. Magari cantiamo il coro così qual sono. Cari, chiniamo i nostri capi e rimaniamo silenziosi in preghiera. Innanzitutto vorrei chiedere chi è pronto a credere biblicamente ed a fare in ubbidienza alla fede ciò che Dio ci ha comandato nella Sua parola. Chi è pronto per quello? Alziamo le nostre mani e cantiamo ancora una volta così qual sono. Quanti in mezzo a noi non hanno ancora dato tutta la vita coscienziosamente al Signore, che non possono ancora guardare indietro a un giorno, ad un'esperienza, ad una conversione che hanno potuto sperimentare personalmente, in cui hanno potuto ravvedersi e che lo Spirito di Dio sia venuto sopra di loro e che li ha condotti al ravvedimento secondo la scrittura. Ravvedetevi, quella è la prima cosa. Lo Spirito di Dio ci convince di peccato, di incredulità e di tutte le trasgressioni che abbiamo fatto quando eravamo increduli. Lo Spirito ci convince e poi noi lo confessiamo al Signore, glielo diciamo e gli chiediamo perdono. Chi non chiede perdono non può riceverlo. Noi dobbiamo chiedere ogni cosa. Ci è già stata data da Dio, ma dobbiamo chiedere ciò che personalmente lo riceviamo per fede. la salvezza, la guarigione, la liberazione, ogni cosa è accaduta sulla croce del Calvario. Ma soltanto allora, quando chiedete al Signore di farlo con voi, in voi, allora accade, allora diventa una personale esperienza di salvezza con il nostro Signore. Mentre chiudiamo i nostri occhi e preghiamo, c'è qui qualcuno che vorrebbe essere incluso in questa preghiera? Allora alzate la vostra mano per favore. Grazie, 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 grazie. Ce ne sono abbastanza. Oggi vorrei dire, se c'è qualche persona qui che vorrebbe parlare con qualcuno, che ha qualche problema che lo tormenta, che non riesce a controllare, che ha bisogno di un sostegno con la preghiera, non vi vergognate. Qui ci sono fratelli che pregheranno con voi, fratelli che sono a disposizione del Signore. Ognuno dovrebbe avere oggi un'esperienza con il Signore. Ognuno dovrebbe sperimentare la grazia di Dio. Il Signore dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati e stanchi, ed io darò riposo alle anime vostre. Quanti hanno problemi fisici e vorrebbero essere guariti? Abbiamo tali persone in mezzo a noi? Non molti, ma alcuni. È scritto, e non solo scritto, per le sue lividure siamo stati guariti. E non è scritto soltanto in Isaia 53, ma è anche scritto in Pietro. Per le sue lividure siamo stati guariti. Come è certo che il nostro Signore è stato ferito e colpito nel suo corpo, così è certo che i nostri corpi sono guariti. E come è certo che Egli ha sparso il suo sangue ed ha dato la sua vita, così è certo che noi siamo stati redenti. Tutte le nostre colpe e i nostri peccati sono stati perdonati. Questo lo dobbiamo e possiamo riceverlo per fede. Ora, abbiamo certamente incluso ogni cosa e vorrei che cantassimo piuttosto un cantico di consacrazione, in modo da riconsacrarci di nuovo, dicendo: prendimi così come sono. Chi suggerisce un coro che sta sul vostro cuore? Così qual sono. Grazie, fratello Russ. Cantiamolo in fede.
Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden frei, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm.
Adesso vogliamo pregare insieme. Vogliamo alzare le nostre voci e ringraziare il Signore. Caro Signore, Tu, Dio sempre fedele, insieme veniamo dinanzi al Tuo trono di grazia. O Salvatore, Tu sei entrato con il Tuo proprio sangue nel luogo santissimo per ottenere una redenzione eterna per noi. Lassù, sul trono della grazia, il sangue dell'agnello parla per noi. Il sangue dell'agnello ci purifica. Noi siamo redenti. I nostri peccati sono perdonati. Noi siamo stati riconciliati con Dio. Ricevetelo e ringraziate il Signore, perché così è scritto: Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso. Signore, noi ti ringraziamo per la redenzione, per il perdono, per la salvezza, per la grazia. Ti ringraziamo per ogni cosa adesso e ti ringraziamo che Tu hai dato ogni cosa a ciascuno: il perdono, la salvezza, la guarigione, la liberazione, tramite la potenza di Dio. Possa accadere ora. Alleluia. Lodate il Signore, ringraziate Dio. Glorificate la potenza del Suo sangue, della Sua parola e del Suo Spirito. perché Dio ha fatto grandi cose in noi. La destra del Signore è elevata in alto. La destra del Signore fa prodezze. Anche in mezzo a noi questa sera. Noi proclamiamo la vittoria della croce del Calvario. La vittoria del crocifisso. Del risorto Signore e Salvatore. Alleluia. Alleluia. Ricevetelo. Ricevetelo. Benedici in tutto il mondo. Sii misericordioso verso il tuo popolo, in ogni continente, in ogni nazione e lingua. Possa il tuo popolo essere benedetto per mezzo della tua parola e del tuo spirito. Caro Signore, opera secondo il beneplacito della tua volontà. Alleluia. 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 Cantiamo O è Gesù, O è Gesù.
O es ist Jesus, O es ist Jesus, O es ist Jesus, nur allein. Ich hab gehört den Saum seines Kleides und sein
Cantiamo Tu sei degno.
Tu bist würdig. Tu bist würdig. Tu bist würdig, oh Herr. Hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Herr, Glorie, Glorie, Halleluja, Glorie, Glorie, Halleluja, Glorie, Glorie, Halleluja, seine Arbeit schreitet voran.
Und alle sagen Amen. E tutti dicano Amen.